C'è con noi di nuovo il direttore Mario Sconcerti. Mario, ben ritrovato.
Presente.
Allora Mario, adesso voglio fare con te una cosa in questa parte di Maracanã, visto che prendo un po' spunto da una cosa che ha fatto la FIFA, che ha individuato 5 momenti di questa stagione a livello internazionale. Intanto do anche il buon pomeriggio ed è un piacere averlo qui ospite insieme al direttore Mario Sconcerti, anche Marco Bucciantini. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, a Mario, a voi, a chi ascolta.
Ciao Marco.
Ciao Marco.
Allora, dicevo, volevo fare con voi questo sorta di gioco, prendendo un po' spunto dalla FIFA, che ha individuato 5 momenti top della stagione ad oggi, indicando Klopp, Holland, poi l'Atalanta per il gioco offensivo, la partita Boca-River, quindi ha individuato 5 momenti. Io voglio fare lo stesso gioco però relativo al campionato italiano. Quindi 5 momenti che hanno caratterizzato un po' questa diciamo parte del campionato italiano prima di quello che è successo del coronavirus e via dicendo. Quindi voglio un po' così, divertiamoci un attimo, individuando 5 momenti che possono essere una squadra, un gioco, un gol, qualcuno ha scelto addirittura una parte di una partita. Lazio-Atalanta, il secondo tempo è stato individuato come il momento di svolta della squadra di Inzaghi. Vi chiedo a voi, così cominciamo, partiamo da Marco Bucciantini, quindi partiamo da l'ultimo arrivato. Marco, vai, parto con te.
Però ci divertiamo un po', lo costruiamo insieme. Seguendo anche proprio come
Mario,
gli diamo
qualche altro minuto per pensare, dai.
Penso che sicuramente è un gol di Sensi, lo prenderei come gesto che vale per una ritrovata dell'Inter con il marchio di Conte, con gol di Sensi all'inizio del campionato.
Okay.
Magari oppure pigliamo, guarda, il rigore di Sensi a Cagliari, che poi il gol lo fece Lukaku sul rigore, ma il gol venne sul movimento di Lukaku e Lautaro che lanciarono Sensi, che fece quel bellissimo dribbling, vi ricordate?
Sì.
Quella mossa sospesa, prese rigore, l'Inter vinse a Cagliari. Per me vince da Cagliari. Tanto che il Cagliari da quella parte in avanti le vinse tipo 10 di fila.
È vero.
La competitività dell'Inter, che all'inizio ha subito sfidato la Juventus, una cosa che era auspicabile ma non certa. Punto uno. Punto due, prendiamo...
Facciamo una cosa. Beh, mi piace fare così. Uno per uno. Allora, Mario, allora, Bucciantini prende quel gol lì che poi di Sensi con l'Inter contro il Cagliari. Poi da lì, come ha detto, il Cagliari iniziò pure un momento positivo. Mario, il tuo primo momento, dai.
Ma io credo che la cosa più importante del campionato siano state due. L'Atalanta da una parte e la Lazio dall'altra. Né la Juve né l'Inter mi sono piaciute molto. L'Inter che è cresciuta ma non quanto serviva, ed era anche molto molto difficile che potesse crescere di più. Credo che Conte abbia fatto delle cose eccezionali, ma anche dei discreti, che abbia creato anche dei discreti problemi, mentre il salto più grosso l'ha fatto la Lazio, che in questo momento, che nei momenti, nei mesi in cui abbiamo giocato, credo abbia giocato il calcio migliore, con una squadra molto importante. Io di gol, onestamente, è un po' di tempo che ho staccato la spina sul vecchio campionato.
Ti chiedo una cosa io dopo. Allora facciamo una cosa, ritorno da, perché c'ho una cosa invece che ti voglio chiedere su un momento del campionato a Mario Sconcerti dopo. Torno da Marco Bucciantini, vai Marco.
Ma finiamo alla questione. Io sono d'accordo con Mario, io penso che Inzaghi ha fatto un lavoro incredibile, ha migliorato la Lazio, è migliorata con gli stessi giocatori, quindi ha fatto, cioè, si può migliorare in due modi: comprando giocatori migliori, tecnicamente migliori, e la tecnica poi sono tante cose, non è solo il palleggio, o migliorare quelli che hai. La Lazio ha messo insieme il meglio di quello che aveva e l'ho anche migliorato. Mm-hmm. Solo Lazzari è stato titolare per poco, quindi per la Lazio anch'io penso che quel secondo tempo, cioè non perdere quella partita, sia stato decisivo per un ambiente che in quel momento stava discutendo se stesso. E se devo incarnarlo in un giocatore, penso che comunque è un lavoro più profondo e più antico, che nasce da quando Inzaghi mette Luis Alberto a centrocampo per giocare con un attaccante in più, quindi avere anche un po' facendo questo abbassa la squadra, cioè paradossalmente abbassa la squadra, dà campo a chi corre, dà visione al gioco di Luis Alberto, ma è una cosa che nasce già dalla fine dello scorso campionato. Però quindi anch'io prendo quel secondo tempo e siamo a due. Un terzo episodio bisogna metterlo anche di quelli che sono in cima alla classifica, e lo sono senza aver dato la traccia che speravi potessero dare, cioè la Juventus. La partita più bella della Juventus, più bella, è stata quella col Cagliari, però quella più significativa è stata l'ultima, senza i tifosi, contro l'Inter. Per riempire questo salto cronologico, che sono già arrivato alla fine, mettiamoci qualcosa di sparso nel campionato. Kulusevski, che per me è un giocatore vero, però non possiamo attenderci 12 mesi, quindi pigliamo una galoppata di Kulusevski e ci metto una mia preferenza, che volevo dire De Zerbi, ma è più giusto se metto Juric. Cioè, siccome si sta andando mezza Serie A, e questo è un dato che a Mario sicuramente non sfugge perché gli piacciono questi dati, mezza Serie A gioca con la difesa 5, siamo l'unico campionato. C'è stata una domenica in cui 13 squadre hanno giocato con la difesa a 3 o a 5, per capirsi. Però siccome sono quasi sempre terzini, possiamo dire anche a 5. Ecco, chi vuole, chi pensa che quello sia un modulo che possa dare qualcosa, almeno in Serie A, non ti dico in Europa, però anche in Europa sta allargandosi, Juric lo interpreta in modo moderno, nel solco di Gasperini, senza minimamente avere la potenza d'attacco di Gasperini e quindi impegnando di più la squadra. Ma io ho visto il Verona giocare, dominare anche la metà campo avversaria senza attaccanti, con nomi pressoché sconosciuti. Quindi l'allenatore, di l'hanno preso Klopp, io prendo Juric.
Mario, ti chiedo, in tutto questo l'ammutinamento del Napoli è un momento del campionato da ricordare? È un momento che ha influito in maniera netta nella stagione del Napoli?
Secondo me certamente ha influito, non c'è dubbio, però secondo me il Napoli era a fine ciclo ed era in una situazione particolare. Cioè, Ancelotti, c'era questa spaccatura nello spogliatoio, la squadra, l'allenatore non aveva più molta fiducia nella squadra, e la squadra faceva la stessa cosa nei confronti dell'allenatore. Era una di quelle situazioni un po' sporche che ti portano sempre a qualcosa di sbagliato. Credo che non finirà qui la storia dell'ammutinamento, perché ne uscirà comunque, intanto non è finita, ci sono ancora i 380.000 euro, se non sbaglio, di multe da pagare, cosa che spaventano sempre i giocatori. I giocatori, quando devono tirare fuori migliaia e migliaia di euro, anzi, no, sono 3 milioni e rotti. 380.000 euro era una multa, mi sembra, solo per Insigne. Quando devono pagare questi tipi di multe, tirar fuori questi soldi, sono sempre molto molto preoccupati, più preoccupati di quanto si sia noi sui 100 euro. Ma lì ci sarà una regola da verificare, cioè come va inteso il ritiro punitivo, perché tutto quello che c'è alla base di questa storia è se il ritiro era punitivo o meno, perché il ritiro punitivo è una cosa che non puoi fare, non hai un diritto certo di poterlo fare. Quindi bisognerà vedere come andrà a finire, sarà una prima volta per tutti.
Marco Bucciantini sulla questione, no, Napoli, quella ha influito.
Mi sono rivenduto da subito, da quando ho visto il Napoli dall'inizio del campionato perdere in casa con squadre di medio-bassa classifica e vincere con Liverpool. Il discorso che sentì fare a Mario, che eravamo insieme qui a settembre, quando parlò di una squadra dal tipico comportamento di chi è logoro. Quando sei logoro non è un fatto anagrafico, a volte è un fatto nervoso soprattutto, ma quando sei logoro sai raccoglierti sulla grande prestazione. Cioè l'avversario, l'evento e l'avversario ti radunano le energie residue. Mentre l'andatura, quella, ecco, oh, domenica arriva il Bologna, domenica arriva il Parma, domenica arriva la Fiorentina, quella è più difficile da organizzare. E infatti il Napoli ha avuto proprio questo andamento. Infatti la sorpresa è che in queste situazioni, ma era già successo un po' al Milan, in una situazione non di logorio, ma comunque in cui dovevi ripescare qualcosa, qualcosa che è proprio del calcio, ma ci sfugge agli analisti, le raddrizza Gattuso. E allora a volte io mi domando, ma noi stiamo continuando un po' a sottovalutare questo allenatore, perché lo vediamo ancora molto giocatore. In realtà Gattuso è uno che parla bene e ci riesce anche a Napoli, ma ci stava riuscendo prima dello stop. Raddrizzare le situazioni così è una bella università per chi fa l'allenatore. Poi forse manca una seconda fase, quella in cui devi vedere un'identità che ti faccia intravedere un futuro. Però anche quello che è successo al Milan quest'anno rivaluta Gattuso. Gattuso a Napoli potrebbe riuscire, certo con un materiale tecnico notevole, perché Napoli tecnicamente è una bella squadra, ma era una squadra arrivata alla fine di qualcosa. E invece con Gattuso gli ha dato un po' di futuro. Un po' di futuro, non so se breve o lungo, però sarebbe la seconda volta che Gattuso raddrizza una situazione che è facile solo in apparenza, perché dici Milan, dici Napoli, pensi sia facile, ma a volte proprio perché Milan e Napoli è più difficile.
Mario, docente universitario oppure deve ancora fare qualcosa per arrivare Gattuso in questa posizione?
Beh, c'ha 40 anni Gattuso, cioè, come allenatore è veramente giovane. E credo che stia dando, cioè, le cose che sta dando adesso non le... nelle precedenti esperienze, a parte il Milan, non le aveva date. Ricordiamoci che il Milan lo scorso anno è arrivato quinto a un punto, certo, dall'Inter, dalla Champions. Come no? Quindi ha ragione Marco quando dice che aveva già fatto bene con una squadra. Infatti lui fu cambiato perché disse: guardate che questa squadra va comunque rifondata, e il Milan non era nelle condizioni di dare i giocatori che Gattuso cercava. Qui Gattuso ha avuto l'intelligenza di cambiare proprio il cuore della squadra, perché mentre Ancelotti aveva quattro centrocampisti soli, cioè due titolari e due riserve, perché il suo gioco era il 4-4-2. Poi sul 4-4-2 di base ogni tanto metteva la difesa a 3 e approfittava dei rientri di Callejon, cioè faceva un po' di quello che fanno tutti. Ma sul centro lui, non avendo un regista puro, giocava con due centrocampisti affiancati. L'unica cosa che Gattuso ha chiesto è stato un regista davanti alla difesa. E gliel'hanno presi due, peraltro uno pagandolo poco, circa 13 milioni se non sbaglio, dall'Ipsia, che ormai sappiamo essere una squadra importante, e Demme giocava titolare in questa squadra. E l'altro è Lobotka, che secondo me è anche più bravo di Demme, però è un giocatore che è meno essenziale, cioè Demme fa proprio le cose che deve fare, passaggi semplici però continui, quindi lega, cuce la squadra. Lobotka è uno che ogni tanto ama mettere la propria firma nella partita, e questo lo rende un po' più pericolosa la manovra generale. Però da questo aumento di centrocampisti, cioè due centrocampisti presi a gennaio più Politano, ha fatto una grossa campagna acquisti il Napoli, e più un Lozano che non è mai entrato,
esatto.
Ma Lozano è stato il giocatore più pagato nella storia
come
del
no?
Napoli,
sì.
40 milioni più
su cui puntare ancora, oppure avete un dubbio o dei dubbi?
Ma il giocatore prima di Napoli era un giocatore molto brillante, sia pure in campionati diversi, era un giocatore molto brillante. A Napoli mi è sembrato uno a cui si chiedevano due cose in più e lui non era in grado di afferrarle, non era in grado proprio di tradurle in campo, queste le due cose in più che gli venivano chieste. Ha fatto spesso il centravanti, cioè, si muoveva in quell'area per dare spazio, spazio verticale soprattutto a Milik, però non ha reso, però è stato veramente una palla al piede.
Marco Bucciattini?
Sì, no, è la delusione dell'anno, perché per me un giocatore che sapeva muovere la palla con quella velocità e comunque scappava sempre in verticale, e che Spalletti quando lo vide disse: io un giocatore così posso anche evitare di pensarci una marcatura, perché tanto non lo marco, devo pensare semplicemente di farlo correre.
Abbiamo perso Marco, pure il direttore. Beh, allora, dunque, allora ricapitoliamo un po' il tutto. Stavo dando un'occhiata un po' anche a alcune, diciamo, situazioni. Intanto vi dico che c'è una cosa che vi voglio portare immediatamente: il governo va verso la proroga per altri 14 giorni delle misure restrittive di isolamento previste dal decreto in scadenza il 13 aprile. A svelarlo è l'agenzia di stampa ANSA, che fa il punto sulla valutazione che il governo sta facendo in queste ore relative a un piccolo allentamento delle misure. Si sta studiando infatti la riapertura dopo le feste pasquali di alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure comunque di distanziamento. Nel pomeriggio il Premier Conte incontrerà i rappresentanti delle tre principali sigle sindacali per valutare con loro le misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 di aprile. Quindi questo è, diciamo così, vi voglio riportare questa situazione. Dunque, abbiamo ripristinato il collegamento con il direttore Mario Sconcerti, anche con Marco Bucciantini, che è caduto mentre stava concludendo il discorso su Lozano. Marco,
ma mi sono rialzato. Mi sono caduto e mi sono rialzato. Lozano per me è la delusione dell'anno. Ripetevo, come Spalletti aveva detto, difficile marcare un giocatore così, solo devi indirizzare la corsa, magari fare in modo che non sfosci in area di rigore, ma un giocatore che sapeva condurre la palla con quella velocità, poi veniva da un campionato dove erano esaltate queste caratteristiche, però poteva giocare sia 7 che 11, per capire, insomma, sia di qui che di là. Quindi io resto col dubbio che magari si finisce nell'ambiente, in un ambiente che non si deprime subito come gli è successo, e finisce per chiedere a lui quella novità che non può aggiungere. Magari fa bene, ecco, magari gioca con De Zerbi adesso è un altro, però è, poi alla fine Ancelotti l'ha provato anche a destra, e a destra era il posto dove ha giocato di più e dove gioca spesso con la nazionale. Poi è stato provato a sinistra, è stato provato a volte al centro, come diceva Mario, per dare profondità, però vicino a Milik di solito si gioca bene, perché Milik sa scambiare, sa lanciarsi, sa imbucarsi, e lui non è mai riuscito a giocare bene. Non c'è stata nessuna partita, nessun momento impressionante. C'è stato qualcosa perfino anche all'inizio, che però non è stato confermata. Quindi è anche difficile dire ci continua a puntare.
Sai che c'era, Marco? Sì. No, continuare a puntarci lo dovranno fare, perché le offerte che ha adesso il Napoli per Lozano, perché Lozano poi è un giocatore di 24 anni, se non mi sbaglio, quindi diciamo, se non ha 24 ne ha 25, è un giocatore ancora molto giovane, però le offerte che arrivano valgono la metà di quello che l'hanno pagato. Per cui la prima cosa da fare è cercare di rivalutarlo. Nel Napoli, in una squadra che comunque ha fatto 3 anni con Sarri, tu non potevi tenere il pallone più di due tocchi, mentre Lozano è uno che non è che scatta nella profondità, aspetta il pallone e poi cerca il dribbling, si dà velocità da solo, per cui ogni volta che l'azione del Napoli diventava veloce, il pallone arrivava a Lozano, si fermava. E serviva il dribbling per restituire velocità a Lozano. Credo che questo lo abbia emarginato, messo fuori dal gioco quasi istantaneamente.
Bene.
Io penso che ci sia anche a un certo punto un problema di personalità, perché se hai delle qualità un po' vicino, se lo trovi, non era forse forse la stagione giusta. No, anch'io sono convinto che ci devono puntare. Ho il dubbio che ci sono dei giocatori che sono perfetti per essere rimpianti, e ci sono anche giocatori che vanno bene in alcune latitudini e altre no. Però ci sono anche dei giocatori che devono fare l'incontro giusto. L'incontro giusto a volte è un allenatore che capisce quell'indole. Io faccio un esempio: Bogà, che è per certi versi più talentuoso, però è per certi versi anche più difficile. Bogà è il giocatore dell'anno della Serie A. Cioè, se fossi un guardone di una squadra ricca del grande calcio europeo e avessi dei soldi, li metterei su Bogà. È anche un ruolo tra l'altro decisivo nel calcio moderno, quello che fa Bogà. Ecco, io penso che Bogà abbia trovato la persona giusta nel posto giusto, e Lozano forse no, a volte è anche sfortuna.
Comunque non so se lo dice apposta, ma il Napoli lo sta cercando. Napoli sta trattando Bogà.
Gran bel giocatore, veramente. Allora, siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Io voglio ringraziare tantissimo Marco Bucciantini per essere stato con noi. Grazie, Marco.
A voi un abbraccio, Mario. Ciao, Marco. Un abbraccio a Mario, perché in questo periodo difficile, lo voglio dire, anche Mario ha avuto più sfortuna di tutti, perché ha perso persone di tutti, perché i giornalisti letti sono di tutti, mi riferisco a Alessandro Rialti e Gianni Mura.
È vero.
Ma sono di Mario più che di noi, perché sono grandi giornalisti che comunque devono molto a quest'uomo che state ascoltando in diretta con noi. Quindi tre abbracci a Mario.
E io mi dico quattro, grazie. Perché mi aggiungo pure io. Grazie Marco, un abbraccio a Marco Bucciantini.